buongiorno. Questa è una sigla che nell'ultimo periodo non avevo più utilizzato. Errore grossolano. E oggi è la base migliore perché vi parlerò di Novecento, il Novecento tra racconti e profezie. Chissà, magari ci ritroverete anche un Calvino che racconta cent'anni di storia. Forse troverete anche qualche altra personcina a modo. Chissà, intanto la campanella suona. Ed allora parliamo di questo Novecento, tra racconti e profezie, prendendo come spunto proprio un libro, che è il libro di Giacomo Papi, il titolo è Italica. Attraverso tante firme importanti, è riuscito a tracciare un po' una storia, la storia del nostro Novecento. E allora partiamo con la prima lettura. La prima lettura la voglio dedicare a Rosa Rosà e si intitola Moltitudine. Altoforno sempre acceso della città, spugna assorbente, centro di tentacoli diramati nella lontananza, lastra rovente che costringe ad un ballo incessante i deboli arsi vivi consumati, i forti accelerati in tutte le loro facoltà. La città vista da lontano, un dignitoso oceano con alcune sporgenze di calme, cupole e torri, razzi formati dalla loro propria scia immobile, pietrefatta, congelata all'altezza di 50 o 60 metri. E la città vista da vicino, convulsione compressa e irradiazione di vitalità nell'atmosfera, inondate quasi visibili, l'emanazione dei cervelli, la coscienza dei valori, le passioni acute galleggiano nello spazio. Il cuore della città durante il giorno è un centro ciclonico che aspira e risoffia lontano milioni di atomi vivi in un vortice incessante. Lavoro. Non si mangia, non si dorme, non si ama. Intelligenza pura, tutti camminano urtandosi come zolfanelli che si devono accendere. Non c'è posto per i deboli, cervelli prolungati in una gigantesca ragnatela di fili elettrici. Un abile chirurgo ha estratto quella complicatissima ramificazione dalla carne pesante della città, sospendendola in alto come reti di pescatori al sole. Sopra i tetti, più alto che gli amori dei gatti, la vita dei fili. Il selciato, epidermide paziente, tappeto pietrificato, immobile torrente di nastri in matassa. Un tappeto, uno scudo per coprire, per difendere la terra dagli zoccoli delle bestie, dai piedi degli uomini. La continuità del materiale vario si estende in un'unica dimensione, lastra, strato, piattitudine. Tre soggettivi diventati oggettivi. Sotto al corpo materno del selciato, gli occultissimi, l'intensità delle fogne, le guerre pazze nei canali, le ombre delle cantine, i canti delle correnti d'acqua nascoste, i brividi dei tubi di gas. Fremiti, continui, sotto i pesi che passano sopra il selciato. Le pance affannose, aggressive dei tram, strisciando come grandi scope, burrascose, alzando al loro passaggio turbini di aria tormentata. L'aderenza tagliente e ruotante delle ruote, il ritmo sincopato degli zoccoli, le rotaie che gemono nelle curve sotto la pressione dei pesi nell'estasi della loro materialità toccata. Pareti di altissime case, tempestate da smisurate lettere, imperativi dispotici lanciati da affiche in linguaggio sintetico che si impongono come un tatuaggio nei centri nervosi. Ordini di ipnotizzatori affissi al muro. Il cuore della città durante la notte, teatro e cinematografi succhiano come i precipizi senza profondità la folla. il bianco, rosso, oro dell'interno straripa sulla strada. Affiche pieni di esotismi frizzanti che danno anche all'esistenza più casalinga l'illusione di partecipare a cose inaudite e lontanissime. La poliformità è acutizzata, l'ombra ingoia una metà delle cose, l'altra metà è accecata da fasci di lumi bianchissimi e colorati. Enormi astri che galleggiano nel mezzo delle strade, appesi a invisibili fili come frutti viziosi all'albero blu scuro della notte. Falsificazioni intense della luna. Il cielo notturno rossastro, strato gravido di tutte le esalazioni di tutti i raggi smarriti. Grande ala soffice, viola scura, che copre case, colpe di patriarcale regolarità. Cielo notturno che copre raffiche di disordine e meravigliose piante strambe, fiorite su montagne di sabbia che sfidano l'eternità. Cielo notturno. Gigantesco coperchio abbattuto sopra la città per non offendere gli occhi delle stelle. E passiamo al 1927 con La piaga della pederastia. Beh, è difficile perseguitare chi non esiste. Eppure il fascismo ci riuscì, perché quando si trattò di approvare la bozza del 1927 del Codice Penale Rocco, l'articolo 528 sulle relazioni omosessuali sparì. Chiunque compie atti di libidine su persona dello stesso sesso, ovvero si presta a tali atti, è punito, se dal fatto derivi pubblico scandalo con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. La commissione ministeriale presieduta dal magistrato Giovanni Appiani aveva deciso che in Italia gli omosessuali non esistevano e che quindi non c'era bisogno di un reato specifico, a differenza di quanto aveva fatto il nazismo. Per fortuna e orgoglio dell'Italia, il vizio abominevole che ne darebbe vita non è così diffuso tra noi da giustificare l'intervento del legislatore. Nei congrui casi si può ricorrere all'applicazione delle più severe sanzioni relative ai diritti di violenza carnale, corruzione di minorenni o offesa al pudore, ma è noto che per gli abituali e i professionisti del vizio, per verità assai rari, e di impostazione assolutamente straniera, la polizia provvede fin d'ora con assai maggiore efficacia mediante l'applicazione immediata delle sue misure di sicurezza e detentive. Insomma, i pederasti erano tutti inglesi o francesi e le lesbiche neanche a parlarne. L'Austria fu l'unico paese europeo a punirle, quindi a riconoscerle. In un articolo non firmato, intitolato Perversioni, apparso nel 1926 sul Popolo d'Italia, allora direttore Arnaldo Mussolini, il silenzio è teorizzato come una precisa strategia politica a proposito delle lettere dal carcere di Oscar Wilde. Il silenzio è l'unica forma di rispettosa pietà per il morto e di preservazione dal contagio per i vivi. Per fermare il contagio era quindi sufficiente il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che dal 1931 affidò alla polizia il potere di punire, senza processo, chiunque desse scandalo, ammonendolo, multandolo, picchiandolo o mandandolo al confino. Per i travestiti c'era l'articolo 83, che valeva tutto l'anno, tranne che a Carnevale, perché è vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 100 a 1000. Funziona così fino al 1936, quando l'omosessualità fu equiparata a una razza per scimmiottare la Germania di Hitler e il confino da comune si trasformò in politico. Ma la pratica durò soltanto 3 anni e riguardò poche decine di casi, come ha ricostruito lo studioso Giovanni Dall'Orto. Nel 1939 lo zelantissimo questore di Catania, tal Alfonso Molina, scatenò una guerra personale contro la piaga della pederastia e mandò al confine 45 omosessuali passivi, perché gli attivi furono considerati veri maschi, trasformando l'isola di San Domino, nelle Tremiti, nel primo gay village della storia. L'omosessualità in Italia esisteva ovviamente anche tra i fascisti a tutti i livelli. Tra i casi trovati da Dall'Orto c'è il pestaggio avvenuto a Piacenza nel 1938 di un sarto accusato di atti di libidine nei confronti dell'avanguardista Franco F., su cui sfortunatamente aveva già messo gli occhi il dottor T., ufficiale della Gioventù Italiana del Littorio, che trattava con speciale simpatia l'avanguardista F perché giovanetto sveglio ed intelligente. Questa nota è dei Carabinieri. Quello di Augusto Turati non fu un caso isolato, perché l'importante era fare in modo che non se ne parlasse troppo. L'intuizione fascista della natura pubblicitaria della politica moderna si modellava sull'ipocrisia cattolica e borghese, per cui si può fingere che quello che non si vede non esiste e non si mostra. Mussolini capì, ed è uno dei suoi tratti più moderni, che nella società di massa conquistare l'attenzione significa conquistare il consenso e che per questo il potere deve essere messo in scena come fosse uno spettacolo. Lo stesso vale per quello che si vuole nascondere. Si può reprimere in modo invisibile, non ammettendo neppure l'esistenza di quello che si perseguita. Forse anche per questo in Italia, più che altrove, il coming out è stato e continua a essere un atto politico. Salmace, la prima raccolta di racconti di Mario Soldati, fu pubblicata nel 1929 e negli stessi mesi in cui la commissione Appiani decideva di non istituire un reato specifico per il vizio abominevole. Il quarto dei sei racconti, quello che intitola la raccolta, è l'autobiografia sentimentale ed erotica di un uomo che si è trasformato in donna. Il riferimento classico è alla ninfa Salmace che nelle Metamorfosi di Ovidio fonde le proprie membra con quelle del dio Ermafrodito, trasformandosi in un essere ambiguo che femmina non è o giovinetto, che è l'aspetto di entrambi e di nessuno dei due. Il riferimento letterario recente era l'Ermafrodito di Alberto Savinio, uscito nel 1918. Lo scandalo del racconto di Soldati, che allora aveva 23 anni e stava per trasferirsi a New York, è che la metamorfosi sia raccontata in prima persona, con realismo, con gioia, senza morbosità. L'attrazione per i maschi è felice e ricambiata, appare naturale. Tanta meraviglia, dunque, se dirò come questo desiderio di liberarmi dalla virilità sia realizzato alla maniera dei Fagiani? Qualcuno lo potrebbe definire scontato il mio riferimento ad un film recente, Il Signore delle Formiche, un film bello, sintomatico, dove la parola omosessuale compare e narrativamente è un termine appropriato, perché vuole riprodurre il silenzio negazionista che ha circondato non solo il termine, ma l'esistenza stessa di una parte della popolazione italiana.
Cosa fai? Studi?
Diciamo che studio medicina.
Perché diciamo?
È quello che ha voluto mia madre.
Perché tu cosa vorresti fare?
A me piace disegnare, dipingere.
Perché non lo fai?
Non ci devi tornare più. È la prima e l'ultima volta.
Quelli come lui li mandavano al confino e facevano bene.
Perché tutti questi eccessi? Io non ti ho mai visto così.
Io non sono come loro. Ma sono anche come loro.
Chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di assoggettamento è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. Questo sarebbe il reato di plagio. Ma questo Prebenti lo conosci di persona?
Ma questo processo è davvero lo specchio del nostro paese, dell'aspetto più retrivo, più meschino, più criminale. È per quello che devi combattere.
Ho avuto un solo pensiero, curarlo. L'ho portato da tanti specialisti perché gli togliessero quel demonio dalla testa.
Il processo è assurdo, che non c'è nessun colpevole, perché non c'è nessuna colpa.
Quanto bene tu mi hai fatto, voglio essere un martire, né mostro né martire.
Rapido salto, arriviamo al 1934, Il rancio del popolo. La seconda scrittrice dopo Mura che fece imbestialire Mussolini fu Paola Masino. Nel 1927, a nemmeno 18 anni, aveva già dato scandalo per il suo amore con lo scrittore Massimo Bontempelli, sposato e di 30 anni più vecchio di lei. E nel 1933 fu attenzionata dal regime per i suoi testi bolscevichi, aridi e suggeriti. A inquietare la critica fascista era stato il suo romanzo Periferia, secondo al premio Viareggio, su una banda di ragazzini in un nuovo quartiere di Roma. Nel 1933, sulla rivista Espero, uscì anche Fame, un breve racconto dagli echi fiabeschi e danteschi su tre bambini che, non avendo da mangiare, chiedono al loro papà di ucciderli e del loro papà che confessa il delitto in questura in cambio di un piatto di minestra. Era un argomento ancora più scandaloso dell'amore tra un nero e una bianca, raccontato da Mura, ma Fame non fu notato fino all'ottobre del 38, quando provocò la chiusura del quindicinale Le Grandi Firme che lo aveva ripubblicato. Nel 40 la censura avrebbe bloccato l'uscita di Nascita e morte della Massaia, il capolavoro di Paola Masino, che uscì a puntate poi successivamente sul Tempo, dopo violenti stravolgimenti, e solo nel 1945, cioè 5 anni dopo, per Bompiani. Furono centinaia i romanzi e i racconti sconsigliati, modificati, revisionati, ritradotti, emendati, censurati o ritirati dal regime. Dopo la circolare al prefetto del 1934, susseguita al ritiro di Sambadù, Amore Negro, di Mura, il fascismo mise progressivamente sotto controllo l'intera narrativa italiana e tradotta. La censura poteva scattare perché la traduzione o la copertina non piacevano a Mussolini, perché l'autore era ebreo, come Joseph Roth, o perché si parlava di suicidio, di aborto, di sesso tra cugini o tra scimmie. Accadde un racconto di Giovanni Comisso. Lesbiche o cronaca nera, provvedimenti e segnalazioni potevano arrivare dal capo della polizia, Arturo Bocchini, dal fratello Arnaldo Mussolini, che aveva un'esplicita delega su editoria e i giornali, oppure dal sottosegretario alla stampa, dal ministro della cultura popolare, dal ministero dell'interno, dalla commissione per la bonifica libraria o da Benito Mussolini in persona, che nel 1937 si vantò di leggere i romanzi di cui si parlava. Tra i molti argomenti censurati dal fascismo, la povertà fu quello su cui si vigilò di più, perché se ne scrivesse e parlasse di meno. Nel ventennio l'economia italiana rimase sostanzialmente ferma, anche se i salari furono tagliati più volte e la povertà aumentò ininterrottamente dal 21 al 48. Nel 27 l'agganciamento della lira a quota 90 della sterlina colpì le esportazioni, anticipando la crisi mondiale del 29, quando anche in Italia i prezzi crollarono. E dopo la fase liberista degli anni 20, in cui furono privatizzate le reti telefoniche e le autostrade, riprivatizzato l'ansaldo, lo Stato decise di intervenire, creando l'IMI e l'IRI, per salvare le attività private in difficoltà. Mussolini parlò di convalescenziario per le imprese e banche malate, ma Paolo Silos Labini ha fatto notare che il convalescenziario diventò, come risultato di un'evoluzione economica di carattere strutturale, prima un albergo, poi una pensione e poi un edificio residenziale. Anche nei primi anni del fascismo la differenza tra reddito pro capite dei poveri e dei ricchi aumentò, più della media europea, e la ricchezza si spostò al nord, impoverendo il sud e le isole. I consumi pro capite crebbero lievemente fino al 29, dopodiché ristagnarono. Ma il miglioramento non riguardò i poveri. A metà degli anni 20 diminuirono i consumi alimentari e nei 30 anche quelli per il vestiario, perché la dinamica dei salari descritta dall'economista Vera Zamagni è chiarissima. Salirono alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, calarono durante, schizzarono in alto nel biennio rosso, le paghe orarie raddoppiarono, quelle a giornata salirono del 30% e ricominciarono a scendere inesorabilmente dal 22 dopo la marcia su Roma. La disoccupazione si mantenne tra il 10 e il 20% nella media europea e secondo le statistiche ufficiali passò dai 300.000 del 29 a 1.300.000 disoccupati, il 15% del lavoro non agricolo. Il corporativismo, che per Mussolini aveva superato il capitalismo, prevedeva che le trattative di lavoro fossero gestite da rappresentanti degli interessi delle imprese e da funzionari nominati dal partito per rappresentare gli interessi dei lavoratori. Anche la riorganizzazione delle politiche sociali legò l'assistenza all'appartenenza a determinate categorie lavorative e non alla cittadinanza. In questo modo si posero le basi per il clientelismo e si sostituì l'esercizio del diritto con la benevolenza del regime, trasformando l'assistenza in uno strumento di consenso e controllo garantito dalla rete di enti statali e locali in grado di erogare i sussidi, spesso in modo discrezionale, quasi fosse beneficenza. I poveri c'erano, ed erano tanti, come suggerisce il racconto di Paola Masino. Non erano stati affatto aboliti, solo che il regime trasformò i loro bisogni in propaganda. Il 6 gennaio del 28, su impulso di Augusto Turati, fu inventata la Befana fascista, che dal 34 fu ribattezzata Befana o Natale del Duce. Nel 30 furono distribuiti oltre 600.000 pacchi, nel 32 1.243.351. Nel 31 la cifra investita a Roma per il sostegno alimentare era stata aumentata a 100.000 lire al mese, più del doppio che nel 29. Dal 14 al 19 ottobre del 32, decennale della marcia su Roma, la segreteria particolare di Mussolini ricevette 9.437 istanze di sussidio. Uno studio di Luciano Villani intitolato «Le borgate del fascismo» descrive il sistema a Roma, perché in ognuno dei 21 settori della città e dei 20 del suburbio operavano visitatrici fasciste, con il compito di valutare e approvare le richieste dei bisognosi, anche in base alla loro pulizia, moralità e svogliatezza. Nel 1936 le visitatrici effettuarono 58.962 visite domiciliari e 18.574 a famiglie di militari. E l'ente romano, opere assistenziali, si occupò di 425.241 persone. Per l'assistenza pubblica furono inventati nomi nuovi. Nel 1934 Achille Starace, segretario del PNF, vero creatore dello stile del regime, ordinò «Anziché cucine economiche o minestre, preferisco si dica rancio del popolo». E il rancio del popolo dilagò in tutta Italia. A Roma d'inverno prevedeva 180 grammi di pane, 60 di pasta o riso, 50 di legumi. Ma lo Stato fascista si prodigò con tutti. Il rancio dei gerarchi, funzionari di regime, amici e familiari, ha raccontato Mirella Serri nel libro Claletta l'Hitleriana, ci fu pieno di cariche e stipendi, terreni demaniali, palchi, poltrone, auto pubbliche, autisti, camerieri. A beneficiarne non fu soltanto il clan Petacci, ma anche Mussolini, che alla sua caduta, il 25 luglio del 1943, aveva accumulato un patrimonio di 2 miliardi di lire, circa 665 milioni di euro attuali. Ed allora diamo spazio a Fame di Paola Masino. La mamma è morta. Perché è morta? Di fame. Anch'io ho fame, ma non riesco a morire, disse Chiara, sedendosi presso la tavola. Anche il padre sedette, in faccia a lei, il fratellino Mario. Mario, 9 anni. Chiara, 7. Il padre, Bernardo, che ne ha forse 30, ma non si può capire, con il volto e le mani cancellati e sgualciti dalle prove e i pentimenti che Dio ha avuti, cercando di dar loro una vita. La mamma era nell'altra stanza, avvolta dalla morte, in un pallore violetto. I bambini stavano composti, con le mani tutte un gelone sanguinoso, poggiate all'orlo del tavolo, i capelli ben pettinati, i volti desolatamente seri. Rimasero così, muti, qualche tempo. Poi Bernardo si allungò sulla tavola e, prendendoli per un braccio, li scosse forte, gridando «Ora non soffre più!». Voleva farli piangere, ma i bambini chiusero soltanto gli occhi, accennando di sì col capo, che lo sapevano che la mamma ora non soffriva più. Bernardo sedette e ognuno riprese il silenzio interrotto. Mario si mise a mangiarsi le unghie. «Mario», disse Chiara, «se non smetti lo dico alla mamma». «Intanto è morta». «E allora perché lei è morta? Non avrete fatto i compiti», gridò ancora Bernardo, dando un pugno sulla tavola. «Ma sì che l'ho fatto», disse Mario, aprì il cassetto e prese un foglio scritto. «Oggi c'era il tema, eccolo!» «Leggimelo», mormorò Bernardo pianissimo. Credeva di dormire e temeva di svegliarsi con la sua propria voce se avesse parlato forte. «Tema, il leone. Svolgimento. Il leone è il re degli animali, è bello, fulvo, con la criniera di riccioli. È carnivoro e vive nel deserto. I bambini lo possono vedere nei libri o al giardino zoologico. Io non l'ho mai visto, ma vorrei tanto che si mangiasse mamma mia quando mi picchia». «Mangiare», mormorò Bernardo, incrociò le braccia sul tavolo e su quelle piegò il capo. Mario ripose il compito. Chiara batteva i denti dal freddo, ma quando si accorse che il babbo dormiva, si mise in bocca il fazzoletto per non fare rumore. «Chiara», disse Mario, «lo sai che forse moriremo anche noi di fame?» «Non importa, Mario. Mamma lo diceva sempre che un giorno o l'altro si deve morire». «A me, sai, Chiara, mi dispiace di non dover vedere il leone prima di morire. Il maestro ne ha tanto parlato, mi ha fatto venire voglia». «Prova a domandarlo a Dio, Mario. A Dio gli piace far vedere le belle cose che ha fatto». Allora Mario abbassò ancora la voce e si piegò sulla tavola verso di lei. «Ma ora che mamma è morta, ti voglio dire una cosa. A me Dio mi è antipatico. Non voglio chiedergli nulla, è un egoista, ecco. Ora l'ho detto, perché se ci veniva lui a soffrire e morire sulla terra, non ci mandava suo figlio, povero Cristo». «Eh sì, ma quando uno è Dio non ha mica tempo di voler bene ai figli, si deve occupare di tante cose. Io ho visto mamma, come gli succedeva. Ci sono tante cose da fare in una stanza, figurati in un mondo». «E allora vuoi dire che non ha metodo? Perché uno che vuol fare una cosa e la fa con metodo non si lascia prendere la mano, come lui che voleva fare un mondo buono e gli è venuto fuori tutto un mondo cattivo». «Questo però non vuol dire, Mario, perché per esempio io sono sicura che Babbo Nostro voleva fare 2 bambini felici e invece ha fatto noi, che siamo 2 bambini infelici. Però certo, lui ci ha fatto con metodo. La colpa è tutta nostra, che abbiamo voluto essere infelici e lui ormai non ci può rimediare e si dispera, come Dio con gli uomini». A questo punto Bernardo alzò il capo guardandoli fisso. «Sì, Chiara, che posso rimediare. Se voi siete stanchi di essere 2 bambini infelici, tutto quello che si è fatto si può disfare. Anche Dio potrebbe rimediare il male che ha fatto agli uomini, ma lui sta bene e se ne infischia, è un egoista. Ha ragione Mario». «Ecco», disse Mario, «lui che uomo mi capisce. E allora, babbo, se puoi, sfacci pure, ho tanta fame». «Anch'io», disse Mario. Bernardo si alzò, li prese per i polsi per non stringere le piccole mani tumefatte e uscirono. Nessuno dei tre aveva un cappotto per coprirsi e fuori il bosco era tutto gelato. I raggi della luna tra gli scheletri degli alberi erano spade nude, cadevano a trafiggere la terra scivolando sul cielo vetrino e questo martirio aveva uno stridore lieve. Non avevano salutato la morta. Bernardo chiuse la porta di casa a chiave, si mise la chiave in tasca e si avviarono per il bosco. All'aria ghiacciata i geloni dei bambini si aprirono e sanguinarono. Bernardo pensava che sono le 10, alle 3 potrebbero arrivare alla città. E in città bisogna trovare o rubare qualcosa da mangiare per i bambini. Camminano, sempre sul suolo di cristallo, tra alberi pungenti. A un tratto Chiara grida: «Sbrigati, babbo, ho troppa fame!» «Aspettami qui vicino a questo tronco», dice Bernardo a Mario. «Guarda sempre il cielo». E Bernardo e Chiara si allontanarono di qualche passo, discosto dal sentiero. Bernardo si inginocchiò davanti a Chiara, che è tanto piccola. Lei gli sorrise, gli fece una carezza, lenta, lenta. Si fermò a guardare la propria mano e il volto di lui e scosse il capo. «Ti ho insudiciato con il sangue dei geloni, babbo. Non ti fa mica schifo, vero?» «No». E con una stretta sola delle mani l'aveva già strangolata. Allora la stese in terra. La baciò sulle dita malate e tornò da Mario. Mario non domandò nulla. Si mise a camminare al suo fianco. Bernardo pensa: «Sono 3 giorni che i bambini non prendono neppure una goccia di latte. Mario è forte, non si lamenta». Hanno lasciato Chiara da più di un'ora e non hanno detto una sola parola. La strada si allunga, la luna cala. Passa tanto tempo. Bernardo dentro sé ripete con tutta la volontà di cui è capace: «Mario, non dire che hai fame. Mario, non dire che hai fame». A un tratto prova come se uno gli avesse dato un pugno sotto il mento. Dopo un po' capisce che Mario ha detto che ha fame, anche lui. I bambini non hanno pietà dei genitori, non si domandano neppure se sia faticoso strangolare un bambino. Nostro figlio. Vogliono morire e basta. E ora Bernardo cerca di commuovere Mario. «Tra poco arriveremo alla città, Mario. Allora mangeremo tanto». Mario si ferma. Ha il volto impassibile. «Voglio mangiare subito, anch'io, come Chiara». Stende la mano al padre per salutarlo. Si baciano sulle 2 guance come uomini. Mario si apre il bavero del vestito. Bernardo guarda da un'altra parte. Mario gli prende le mani e se le mette intorno al collo. Bernardo sente montare un odio forte contro quel suo bambino ingrato che lo fa tanto soffrire con prepotenza pur di appagare il proprio desiderio. Si volta, lo picchia con furore sulla testa, sul volto, sulle spalle, poi lo lascia e si avvia di nuovo per il sentiero. Mario, senza piangere, lo segue. Non vanno più fianco a fianco, hanno freddo. Mario non crede più a suo padre, anche lui è un egoista. Bernardo non può sopportare dietro di sé quel rumore dei passi di Mario, figlio egoista. Allora bruscamente si ferma, si volta. Mario gli si avvicina e Bernardo dice: «Sei stato cattivo, Mario, ma ti perdono». Lo strangola lentamente perché senta quanto lo ama, quanto grande è la forza orribile che gli è stata chiesta. Quando riprende il cammino è come sommerso in un'angoscia dolce. Soffre meno al pensiero di essersi sacrificato per i suoi bambini. Ora lui non resta che uccidersi, come agli uomini che hanno perduto tutto. Ma lui il suo tutto l'ha dato ai suoi bambini. Uccidersi è come rimproverarglielo, è come pentirsene. Sarebbe crudele, immorale, invece andrà a costituirsi perché la società lo vuole ed è una cosa abbastanza morale. Per arrivare in città ci sono ancora 2 ore perché è molto stanco e ha i piedi quasi congelati. Può appena camminare. Quando arrivò erano 4. Vogò 1 ora prima di trovare un ufficio di polizia. E trovatolo entrò e chiese subito del commissario. Al commissario disse con aria furba: «Se lei mi fa dare una zuppa calda, dopo le racconto un bel fatto». Gli portarono una scodella di brodo. Lui tentò inutilmente 2 o 3 volte di ingoiarne un cucchiaio. Buttò tutto in terra, con ira, e si mese a singhiozzare. «Fatemi mangiare, fatemi mangiare!» Ora come faccio se non so più mangiare? Il ladro dei lumi, Elsa Morante. Sebbene io non abbia ancora vissuto un numero di anni sufficiente per poterlo credere, sono quasi certa di essere stata io quella ragazzina. Vedo con chiarezza la via, angusta, sudicia, su cui le screpolature del vecchio intonaco disegnavano figure e macchie. La casa di 5 piani, la famiglia occupava l'ultimo, era la più alta della via, nel fondo era il tempio. Io non avevo più di 6 anni, dalle finestre vedevo passare gli uomini pallidi, le donne brune dall'espressione quasi sempre volgare o torva, i ragazzi seminudi, grigi di polvere. Vedevo anche di fronte una casa giallastra, con stuoini alle finestre e sul lato un ampio cortile senza l'erba. Spesso una fila di uomini, per lo più militari, aspettava in questo cortile e a turno entravano per pochi minuti e poi si allontanavano, scambiandosi frizzi e chiacchiere. Alle finestre del primo piano si affacciavano sempre donne misteriose, ridenti, con le facce paonazze, gli occhi bistrati e la voce forte e decisa. Udivo, specie la notte, i bassi richiami di queste loro voci. E quando mio padre tornava dal caffè, sebbene egli non fosse che un vecchio gobbo, esse lo invitavano. «Vuoi salire, bel moretto? Vuoi?» Mia madre, ancora giovane, esile, aveva un volto grazioso, sciupato dal rancore, e ad ogni occasione si batteva rabbiosamente la fronte con i pugni, e per le mie mancanze aveva l'abitudine di maledirmi, in un ebraico solenne, volgendo verso il tempio quella faccia disfatta. E io sbigottivo, sapendo che le maledizioni dei padri e delle madri, ripercosse dagli echi, arrivano sempre a Dio. Appena faceva notte, mentre mio padre si avviava al suo caffè, essa andava a passeggio sulle mura, insieme alla mia sorella maggiore, la bella, la sprezzante. Io restavo a casa, per non lasciare sola la vecchia. Questa nonna era sorda e pareva di legno. Un seguito d'anni innumerevole l'aveva succhiata lentamente, fino a ridurla a un piccolo scheletro di legno, che forse non poteva neppure più morire. La sua testa era quasi calva e le palpebre oscure sempre abbassate. Teneva ferme lungo i fianchi le mani, dalle unghie di un turchino livido. Con mio stupore avevo scoperto che si fasciava il petto e i fianchi, come si fa ai bambini, e su tutte queste fasce poneva degli ampi stracci grigi. Dicevano che fosse ricca. Appena gli altri erano usciti con una frase monca che sdrucciolava a fatica fra le sue gingive, mi ordinava di spegnere il lume. Era inutile, per noi due sole, sciupare il petrolio. Poi diventava muta e immobile. Io ubbidivo, sebbene tremassi. Infatti avevo appena girato la chiavetta della lampada che il fantasma del buio e della paura si rizzava alle mie spalle, mostrando al posto degli occhi due fosse nere. Ed io, per avere un po' di chiaro, mi raggomitolavo presso la finestra. Il fatto avvenne più di 50 anni fa. Dalla finestra potevo scorgere il tempio, la sua cupola tozza, i gradini, le lunghe finestre dai vetri colorati, attraverso i vetri l'opaco rosseggiare delle lucerne dei morti. Le lucerne di ferro battuto pendevano nell'interno del tempio e chi voleva dedicarne una a un morto doveva pagare il guardiano Josvin perché l'alimentasse con olio e badasse a non farla spegnere né di giorno né di notte. I morti, nella loro tenebra, erano molto più tranquilli se possedevano una lucerna. Solo dalle mie finestre si poteva scorgere l'interno del tempio con le sue luci rosse e vedevo il guardiano Josvin salire ogni sera ai gradini per chiudere il tempio e versare l'olio. Era un uomo bruno, d'aspetto bello, solenne, con occhi neri e capelli e barba ricciuti. Nella penombra così oscuro pareva un profeta o un angelo mentre saliva al tempio, col suo passo obliquo, portando le pesanti chiavi. Ma una sera era appena entrato che vidi ad una spegnersi le lucerne. Ed egli uscì, guardingo, col suo spegnitoio, lasciando dietro di sé un buio enorme. «Nonna!» gridai. «Giusvina ha spento tutti i lumi dei morti!» «No!» biascicò la sorda. «Non si sciupa il petrolio. Non si accende la lampada. «Ma non capisci?» gridai tremando per tutto il corpo. «Giusvin ha spinto i lumi, i lumi!» «Tornerà presto la Marianna. Sì, sì», rispose la vecchia. «Allora rinunciai a spiegarle quel segreto perché vedevo intorno a me le figure del buio e tremavo che aprissero le loro bocche e mi parlassero. Tremavo per quello che avrebbero potuto dirmi e per quello che avrebbe detto il Signore. Tutte le sere da quel giorno vidi Giusvin chiudere dentro di sé il portale del tempio e spegnere i lumi. Il suo scopo era di risparmiare l'olio, guadagnando sul tributo che riscuoteva per le lucerne. Così spiegò mia madre. E mi disse anche di tacere, perché l'uomo ha 6 figli piccoli e una denuncia gli avrebbe fatto perdere il posto. Dunque, silenzio. Il Dio lo vedeva e avrebbe pensato a punire colui che rubava la luce dei morti. Il Dio farà giustizia. Ladro, ladro, gridavano i miei nervi e le mie ossa quando vedevo quell'ombra salire piano lungo la scala. Aspettavo nell'ansia che le sue mani cadessero come 2 stracci. Avrei voluto correre al tempio, gridare forte: io ti vedo quando rubi la luce dei morti. Non hai paura di Dio? Ma rimanevo ferma, paralizzata nel vano della finestra. Pensavo ai morti sotto la terra senza nessun lume e per non vedere mi coprivo la faccia. Finché di nuovo ero attratta da quell'ombra lunga che ora discendeva col suo spegnitoio e spariva nei vicoli. Una sera lui non venne e le rosse fiamme tremolarono tranquille dietro i vetri. Quando riapparve, dopo un intervallo, non poteva più parlare. Cavava a stento dalla gola suoni rauchi e balbettii e sbarrava gli occhi con gesti da burattino, come fanno i muti. Finché un giorno urla e rantoli bestiali risuonarono nei vicoli. Era Giusvin che moriva. «Ecco la giustizia del Signore», dissero. Il dito del Signore che l'aveva toccato sulla lingua, ed ora quella lingua maledetta di Giusvin si disfaceva in una piaga. Era un male che la gente osava appena nominare con paura. Io lo legavo per il suo nome fantastico alla feroce fauna marina e ai tropici africani. E quelle urla corsero per tutte le strade, ripetendo che il corpo del peccatore si torceva e sudava, e non ebbero un istante di riposo fino al silenzio. «Non avrai mai pace», dissero, scuotendo il capo, «né lui né i suoi figli». Andando a scuola incontravo spesso i suoi figli, specialmente Angelo ed Esther, e si erano assai belli, benché fossero tanto sporchi e nudi. I 2 grandi occhi di Angelo erano simili a 2 fuochi, e quando rideva faceva le fossette. Esther aveva splendidi riccioli, le gambe snelle, la sua faccia rotonda era come un frutto. Io li osservavo spaurita, pensavo che il dito di Dio li toccasse sulla lingua, come aveva fatto al padre, ed ecco la strana bestia africana gliela rodeva. Ed essi non avrebbero potuto più parlare più tardi, se non con tristi suoni. Uno dietro l'altro, muti, con una piaga dentro la bocca, i figli di Giusvin e i figli dei figli, dovevano passare davanti al Signore. Questa scena mi tormentava nelle mie solitudini infantili e riappariva nei miei sogni. Ma qualche cosa di più chiaro io vidi in quella sera d'estate presso il tempio. Mi era avvenuta una grave disgrazia. Mio padre mi aveva ordinato di uscire e mi aveva dato una moneta, incaricandomi di giocare 3 numeri al lotto. Nel tornare dal banco, assorta in fantasticherie, avevo perduto il biglietto acquistato coi numeri e febbrilmente avevo errato per quelle strade, singhiozzando piano, frugando nella polvere, nulla. E poi rimasi ferma, rannicchiata presso l'alto muro, all'ombra notturna del tempio. Pensavo di non tornare più a casa, di uscire dal ghetto, di uscire dalla città e di morire. Nel pensiero chiamavo mio padre in quell'ora col soprannome che gli dava la gente: il Gobbetto. Tante volte mi avevano chiesto: «Ma sei la figlia del Gobbetto tu?» E ora nella mia mente, con paura, passavano idee nuove, lampi sacrileghi. «Il Gobbetto mi picchierà, perché deve picchiarmi? Io sono piccola. Bello, 2 trecce lunghe, so leggere. Lui è un gobbetto, non voglio essere picchiato da lui. Ma io ho perduto il biglietto del lotto, che forse avrebbe vinto. Ho fatto male, era suo, lui mi picchierà e mia madre mi maledirà. Questo è il castigo. Io giravo, guardando le case, le finestre, le facce, senza pensare al biglietto, e ho peccato. Anche Giusvina aveva peccato, il Signore l'ha punito. Ecco Giusvin in cospetto del Signore. Il Signore non ha corpo né faccia, è come una nube di tempesta, come l'ombra di una montagna. Pietà, Signore, l'ho fatto per i miei figli. Acqua la mia lingua, sonno i miei occhi. Pietà del mio camminare, che invidia i placidi morti. Parole sono queste che ha sepolte nella gola, ma non prenderanno mai forma sulle sue labbra. La bocca si torce, gorgoglia, l'uomo gestisce, suda, e lui, il senza forma, non parla. Il suo tacere significa tu, ladro. Intanto sono giunti molti altri silenziosi, usciti dalle mura del tempio. I loro corpi sono masse oscure, i loro volti sono maschere, dalle occhiaie vuote, eppure mi sembra di riconoscerne qualcuno. Ecco la vecchia Mitilda, quella che cuoceva i semi di zucca e che poi mi dissero è andata in cielo. Invece qui, con le scarpe rotte e il fazzoletto intorno alla sua faccia senza occhi. Ed ecco Lazzarino e il figlio Mandolino, lunghi lunghi, dalle lunghe braccia, col cappello a cilindro sui visi scheletriti. Sì, sì, sono loro, e altri non ne conosco, ma tutti si rassomigliano e trascinano fra le mura buie i loro piedi pesanti. Alcuni hanno vesti bizzarre, facce di stracci, dai colori diversi e sbiaditi, o fasce di cencio intorno al busto, con cappelli di tutte le fogge, come quelli che si vedono nei teatri. Certe donne portano vesti ampie, che strisciano per terra senza rumore, e bistri e rossetti sulla pelle. Altri invece sono seminudi, pallidi, sono i morti, e brancolano incerti e tendono le labbra come per bere, chiedendo il loro lume. Nessuno di loro ha le ali, sembrano talpe uscite dalla terra, di sotto la terra, certo. Credevano di vedere ancora il giorno in quel lume e ora a tentoni lo cercano. Solo i vivi possono accenderlo e spegnerlo, così vuole Dio, nel mezzo il silenzioso che castiga i vivi e rinchiude nella terra i morti. Tale era il mio Dio e quella ragazzina fui io, o forse mia madre, o forse la madre di mia madre. Io sono morta e rinata, e ad ogni nascita si inizia un nuovo processo incerto, e quella ragazzina è sempre là, che interroga, spaurita nel suo mondo incomprensibile, sotto l'ombra del giudice, fra i muti. La parola resistenza, 1943. Tra le lettere di condannati a morte della resistenza italiana che E in Audi, pubblicò nel 1952, ci sono quelle di Sergio Papi, cugino di mio nonno, e la breve biografia lo descrive così. Di anni 20, impiegato, nato a Milano il 21 novembre del 23, telegrafista alla stazione centrale di Milano, dal 42 decifra ordini di persecuzioni per motivi razziali e politici che trasmette agli interessati. Dopo il luglio 43 trafuga e distrugge telegrammi relativi a trasporti militari. Dopo l'8 settembre si unisce ai partigiani nella zona di Intra, Lago Maggiore, ed aiuta prigionieri alleati ad evadere in Svizzera tramite il valico di Vigiù. Poche righe, che proseguono con il racconto dell'arresto e la deportazione in Germania, il tentativo di fuga in bicicletta verso l'Italia e l'ultima cattura, quando era quasi in Italia. Fu fucilato alle ore 20 del 19 ottobre 1944, al campo di Musingen, con Ugo Cellini, Luigi Fossati e Franco Torelli. Anche se la sua storia era quella di un eroe, da bambino rimanevo deluso perché le sue ultime lettere erano quelle di un bravo ragazzo che amava la patria, la mamma, spaventato e timoroso da Dio. Dal cielo al quale salgo confessato e pentito vi guarderò sempre e vi benedirò. La cosa che più mi stupiva era che nelle lettere di condannati a morte della resistenza italiana la parola resistenza non ci fosse mai. Era la stessa parola in fondo a lasciarmi perplesso perché mi sembrava bella ma sbagliata. Non capivo come si potesse resistere ai nemici, ai fascisti. Erano già al potere e a un esercito, quello tedesco, con cui eravamo già alleati. Avrei preferito liberazione oppure rinascita, risorgimento, rivoluzione, perché si resiste ad un cattivo che ti invade. Non se c'è già. Era una parola più adatta a descrivere una lotta per impedire il male che per produrre il bene. Ma chi aveva deciso di usarla? Alla questione hanno accennato grandi storici come Claudio Pavone, Paolo Spriano e Nicola Matteucci, ma molte risposte si trovano in uno studio di Riccardo Tesi intitolato Resistenza e termini affini nel lessico politico degli anni 1943-1945 e del dopoguerra, pubblicato nel 1994 sulla rivista Lingua Nostra. La resistenza italiana cominciò in Spagna nel 1936, dove 3.500 antifascisti italiani fecero le prove di quello che sarebbe accaduto. È in Spagna, infatti, che la parola resistenza compare. A usarla per primo, ma senza maiuscola, fu Pietro Nenni. «Si tratta di sapere», scrisse nel 1936 sul Nuovo Avanti, «se volendo la resistenza al fascismo, non vogliamo volere gli strumenti della resistenza». Il primo a diffonderla davvero, l'onomaturgo, lo definisce Tesi, fu il generale Charles de Gaulle, che il 18 giugno del 1940, dopo la resa di Pétain a Hitler, inneggiò sulla radio della BBC «À la flamme de la résistance française». Dalla Francia, per interposta l'Inghilterra, la parola emigrò in Italia, ancora tramite Nenni, che, come molti altri antifascisti, viveva in Francia. E per questa strada giunse a comunisti, cattolici, azionisti e membri di Giustizia e Libertà, ma dilagò solo dopo l'armistizio. Nel comunicato del 9 settembre 1943 si legge: «I partiti antifascisti si costituiscono in Comitato di Liberazione Nazionale per chiamare gli italiani alla lotta e alla resistenza». Era ancora in minuscolo però, non egemone perché ai comunisti sembrava troppo passiva. Nel 1943 Palmiro Togliatti distingueva tra resistenza popolare e lotta dei partigiani. E Luigi Longo su La nostra lotta insisteva sull'azione. Si tratta per il nostro partito non solo di resistere, ma di lottare attivamente, decisamente, con continuità, sino alla completa liberazione del nostro territorio dalle orde hitleriane e dai briganti fascisti. Dal 1944 il sintagma più diffuso era ancora guerra di liberazione nazionale, anche se erano frequenti lotta, battaglia, movimento, guerriglia, moto, indipendenza, insurrezione, cospirazione e perfino secondo risorgimento. Si parlava anche di guerra civile, espressione che gli storici italiani avrebbero ammesso soltanto a partire dal 1990, grazie a Claudio Pavone e a Gian Enrico Rusconi. Ma a volte l'aggettivo civile veniva utilizzato come un sinonimo di civilizzato e il contrario di incivile. A battere sulla parola resistenza furono gli alleati, dopo la liberazione, che desideravano ricondurre la lotta italiana nell'insieme delle resistenze europee occidentali, allontanandola così dall'influenza anche linguistica dell'URSS. Dopo il 25 aprile, infatti, la parola resistenza invase i documenti di tutte le forze politiche, a cominciare proprio dalla Democrazia Cristiana. La parola diventò identitaria e la battaglia consapevole. L'ultima resistenza, ancora una volta, fu dei comunisti, che smisero di usarla in massa, opponendo a questo tentativo un silenzio internazionale che si protrasse fino al 25 febbraio del 49, quando, parlando alla Camera, Luigi Longo pronunciò resistenza per accusare le altre forze di averne vilipeso i valori. Il PC scelse cioè di ergersi a difensore della parola tradita, proclamando la propria fedeltà alla Repubblica e insieme la propria nostalgia per una rivoluzione che non ci sarebbe mai stata. Fu in quell'istante che la resistenza divenne una condizione e un destino, come aveva scritto Elio Vittorini in Uomini e No, pubblicato nel 1945. Questo forse era il punto, che si potesse resistere, come se si dovesse resistere sempre e non dovesse esservi mai altro che resistere. Ma non fu una rinuncia facile. In nessuna delle lettere di condannati a morte della resistenza italiana la parola resistenza compare. La cita nella prefazione Enzo Enriquez Sagnoletti, proprio per negarla. Non dimentichiamo mai che non è stata una resistenza, ma è stato un attacco, un'iniziativa, una innovazione ideale, non un tentativo di conservare qualcosa. Insieme alla guerra reale si combatté cioè un conflitto linguistico, clandestino, per il potere di dare i nomi a quello che accadeva. La guerra accade senza poter essere detta da una sola parola. Anche partigiano si diffuse dopo un discorso di Stalin del 1941. Per tutto il conflitto dovette vedersela con guerrigliero, insorto, ribelle e soprattutto patriota. Nenni arrivò a usare macchiaiuolo, traducendo dal francese «ma chissà chi si è dato la macchia». È noto, per esempio, che il titolo «Il partigiano Johnny», uscito per Einaudi nel 68, non fu di Beppe Fenoglio, ma della redazione. E nel racconto «Nella valle di San Benedetto», scritto tra il 47 e il 48, invece, la parola «partigiano» è già dominante. Eravamo entrati insieme nel movimento, quando i partigiani la gente li chiamava ancora i ribelli. Eravamo tutte e tre studenti d'università, avevamo intelligenza e virilità pressoché pari. Questo è quello che scrive Fenoglio, presentando i tre personaggi principali, Giorgio, Bob e il narratore senza nome. Tre ragazzi allo sbando durante un rastrellamento dei nazifascisti nelle Langhe nel novembre 44. Figure di soldati si materializzavano per un attimo attraversando la luce dei fari e poi subito si disfacevano nel buio. Le porte e le finestre del paese sono sbarrate, gli uomini si sono nascosti sottoterra, come il protagonista che, dopo essere stato abbandonato dai due compagni, è andato a seppellirsi in una tomba del cimitero di San Benedetto, da cui vede soltanto un pezzo di cielo attraverso lo spiraglio tra la terra e la lapide, e intanto immagina, come in un racconto di Edgar Allan Poe, i resti della maestra Enrichetta Ghirardi, morta nel 1928, e seppellita con lui. La decomposizione che avanza, i vermi strisciano nel buio. La morte domina la scena, la paura corrompe ogni cosa, anche il coraggio e il destino, come nelle lettere dei condannati a morte. Le parole sono elastiche, non ci mettono molto a cambiare significato, sono gli uomini a farle parlare. La parola resistenza negli anni si è caricata di eroismo e azione che erano assenti nel significato originario. Lo stesso vale per partigiano. I significati originari, però, forse non si spengono mai del tutto, continuano a lottare nell'ombra, cercando di riportare le parole al senso che avevano da giovani. Mi sto chiedendo, cioè, se la parola resistenza non abbia influenzato in segreto il modo con cui ci siamo abituati a pensare la politica, a concepire l'avversario come un invasore, un intruso da scacciare, qualcuno a cui resistere, resistere, resistere. È una debolezza oppure una forza? È stata la resistenza a farci credere che basta resistere al peggio invece che immaginare il meglio? La parola resistenza, però, dice una cosa preziosa che ha a che fare con l'attenzione e la cura. Dice che nulla è conquistato per sempre, perché la paura corrompe ogni cosa, come nel racconto di Fenoglio, e tutto può disperdersi e sgretolarsi di nuovo. La nascita della Repubblica, 1948. Ennio Flaiano arrivò a Roma da Pescara a 12 anni, 26 ottobre del 1922, la notte della marcia su Roma. Viaggiava da solo per volere di suo padre, che lo aveva mandato a studiare in un'altra città. «Soltanto allora mi accorsi», raccontò 50 anni dopo sul Corriere della Sera, «che il mio vagone di terza classe era pieno di fascisti locali, alcuni dei quali li conoscevo di vista, tutti già inebriati dell'avventura che li attendeva. Cantavano e appena il treno si mosse tirarono fuori una quantità incredibile di cibarie. Nel vagone si sparse forte, odore di frittelle, cotolette, pollo arrosto e vino scuro. A Roma piovigginava e passeggiando vidi i primi drappelli di fascisti che affollavano i caffè e le trattorie. Una vetrina di farmacia in via Tomacelli esponeva una serie patriottica di profilattici marca Fascio, marca Ardito, anche questi tra nastri tricolori. In quel viaggio forse Flaiano concepì una delle sue battute migliori: o Roma o Orte, e conquistò quello sguardo distante da marziano con cui avrebbe osservato il presente negli anni a venire. Il palloncino rosso del 1948 comincia davanti al Parlamento, in Piazza Colonna, a Roma, in un rosato pomeriggio d'autunno. Ci sono una mamma, i suoi due bambini e due palloncini rossi, uno dei quali vola via in alto nel cielo, bloccando la città in un incantesimo in cui tutto si immobilizza in una serie di istantanee. I passanti, i vetturini, le guardie, il poeta Cardarelli e lo scurtone Barbieri, che chiacchierano, i venditori di quotidiani e i giornalisti del tempo, due aristocratici in un circolo monarchico, il filosofo Panfilo Gentile, il vicepresidente socialdemocratico del Consiglio Giuseppe Saragat e il suo deputato Renzo Tremelloni, il ministro degli esteri Conte Carlo Sforza, il suo fidato segretario Vittorio Calef, su su fino al presidente della Camera Giovanni Gronchi e giù giù fino ai tassisti, tutti con il naso all'insù e la bocca spalancata a osservare il palloncino rosso volare sopra i tetti di Roma in attesa che sparisca nel cielo per ricominciare la vita di prima. La Seconda Guerra Mondiale era finita, come la prima, con la paura dei comunisti. Le brigate Garibaldi e Matteotti avevano ridato forza alla speranza nella rivoluzione. Nelle fabbriche gli operai pretendevano di prendere parte alle decisioni. Nelle campagne i contadini occupavano le terre incolte. Rispetto al 1938 i consumi erano crollati del 40%. C'era rabbia e fame. Nel gennaio 1946, su pressione degli industriali, fu sospeso il blocco dei licenziamenti e 240.000 operai, il 13% degli occupati delle industrie del nord, si ritrovarono senza lavoro. Intanto i partiti che avevano combattuto la resistenza dovevano ridare una forma allo Stato in una società che cambiava. Il 2 e 3 giugno 1946 per la prima volta votarono tutti, anche le donne. A porre la questione era stato il PC, ma la DC era stata subito d'accordo perché il Papa si era espresso a favore e perché a riempire le chiese erano soprattutto le donne. Per questo liberali, azionisti e repubblicani votarono contro. Il 30 gennaio 1945, ancor prima che la guerra finisse, Umberto di Savoia, principe di Piemonte, luogotenente generale del regno, emanò il decreto legislativo luogotenenziale numero 23, che conferiva il diritto di voto alle italiane con più di 21 anni. Le uniche a cui fu negato furono le donne schedate che esercitavano il meretricio fuori dei locali autorizzati. Per non lasciare segni sulla scheda e invalidarla, il Corriere della Sera consigliò di andare a votare senza rossetto. Votò l'89% delle donne, appena più dei maschi, ma le donne erano 12.998.131, i maschi 11.949.056. Vinse la Repubblica, con 12.718.641 voti, il 54,27%, contro i 10.718.502 che andarono alla monarchia. Ma tra nord repubblicano e sud monarchico le percentuali erano ribaltate. Si votò anche per l'Assemblea Costituente e il Partito Socialista di Unità Proletaria, 4.758.129, Partito Comunista d'Italia, 4.356.686, si presentarono divisi e la Democrazia Cristiana vinse con 8.101.004 voti, il 35,2%. Dei 556 eletti all'Assemblea Costituente, 21 erano donne, 9 della DC, 9 del PC, 2 socialiste e una donna qualunque. 5 entrarono nella commissione dei 75 che scrisse la Costituzione, in modo che fosse breve, semplice, chiara, tale che tutto il popolo la possa comprendere, come prescritto dal presidente dell'Assemblea, Meuccio Ruini, del gruppo Misto. Bisognava provare a governare insieme e mettersi alle spalle la guerra. Il 22 giugno entrò in vigore l'amnistia, voluta come segno di riconciliazione nazionale dal ministro di Grazia e Giustizia, Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista d'Italia, che voleva accreditare il partito agli occhi degli alleati. Tutti i reati commessi fino al 18 giugno furono cancellati. Circa 10.000 fascisti uscirono dal carcere e molti furono reintegrati ai vertici delle forze armate, dei ministeri, dei servizi segreti, delle questure e dell'amministrazione. Ci furono rivolte, insurrezioni, soprattutto in Piemonte, ma furono sedate. Il potere degli apparati burocratici, l'eredità più duratura e forse originale del fascismo, sopravvisse dentro la Repubblica. Tra il 25 e il 26 marzo 1947 i comunisti votarono anche per assorbire nell'articolo 7 della Costituzione i patti lateranensi firmati da Mussolini e dal Vaticano nel 1929. Nessuno si tranquillizzò, anche perché il 12 marzo il presidente americano Harry Truman aveva denunciato l'espansionismo sovietico. Il 20 aprile 1947 alle elezioni regionali siciliane la DC crollò al 20%. La presenza delle sinistre al governo spingeva i preti e quindi i fedeli ad abbandonare il partito. Gli scioperi spingevano ancora più a destra industriali e proprietari terrieri. Il 1 maggio, a Portella delle Ginestre, in provincia di Palermo, gli uomini del bandito Salvatore Giuliano mitragliarono la folla di contadini arrivata per la festa del lavoro. Morirono in 11, di cui 5 erano ragazzi e bambini. 12 giorni dopo, Alcide De Gasperi, segretario della DC, aprì la crisi di governo. Il suo quarto governo ottenne la fiducia il 21 giugno, grazie ai voti di monarchici, uomo qualunque, e socialdemocratici di Giuseppe Saragat, che si era scisso dai socialisti per dissenso sull'URSS. Nelle fabbriche, nelle campagne, ritornarono i fronti popolari. Il 1 gennaio 1948 entrò in vigore la Costituzione. Alle elezioni del 18 aprile 1948 comunisti e socialisti si presentarono uniti, ma non fu sufficiente. La DC prese il 48,5%, il fronte popolare soltanto il 30%. Per la sinistra fu una catastrofe, per tutti gli altri un immenso sospiro di sollievo. Il 12 maggio 1948 fu eletto Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, liberale e monarchico. L'inflazione tornò sotto controllo, ma la disoccupazione esplose. I soldi del piano Marshall cominciarono ad arrivare. Comunisti e democristiani si sarebbero sorvegliati a vicenda. Il PC affinché la DC non andasse troppo a destra. La DC affinché il PC non andasse troppo a sinistra. Il palloncino rosso scomparve nei cieli d'Italia. Era cominciata la guerra fredda. Il palloncino rosso di Ennio Flaiano. I due bambini, condotti per mano dalla madre, avevano ognuno un palloncino rosso legato col filo al polso della destra. Erano soddisfatti di possedere un palloncino ciascuno e ora stavano attraversando Piazza Colonna. La sera si annunziava dolcemente, come sempre a Roma d'autunno, e le mura della vecchia piazza si coloravano di rosa mentre il cielo sbiadiva in un verde così tenero che il poeta Cardarelli ne rimase incantato. Il poeta Cardarelli, proprio lui, usciva in quel momento da un cinema della galleria. Si fermò dunque a guardare il cielo, disegnò un largo gesto nell'aria con la mano e disse allo scultore Barbieri: «Certo, con un cielo simile si può rinviare un suicidio». Non disse di quale suicidio intendesse parlare, un suicidio generico. Barbieri scosse la testa più volte sorridendo e i due scomparvero tra la folla che si incanalava nel corso verso Piazza del Popolo. Fu in quel preciso istante che uno dei bambini si lasciò sfuggire il palloncino. Gridò. Ma la madre non fece in tempo ad afferrare il filo che salì davanti ai suoi occhi con la lentezza che era la più tenue delle irrisioni. Il pallone ondeggiò e prese a salire. Non c'era vento. L'aria era dolcissima. Salì a perpendicolo come una mongolfiera in una stampa del Settecento. Un vetturino disse: «No, guarda il pallone!» Subito altri vetturini si volsero e stettero con gli occhi al cielo a guardare il pallone che saliva. Ma il pianto del bambino cominciò subito. Un conducente di taxi che sopraggiungeva chiese cos'era successo. Veramente sapeva già che poteva trattarsi solo di una sciocchezza, ma pure fece la domanda così per noia o per abitudine. Gli indicarono il punto rosso che saliva e il conducente di taxi si infilò rapidamente gli occhiali. Disse: «Ah, un pallone!» Sapeva che non poteva essere niente di più, ma intanto una piccola folla si era radunata sul marciapiede accanto alla fontana e un giovane rideva. La vista di un palloncino che vola mette infatti una inspiegabile euforia nei cuori giovani. Sotto il portico della galleria le voci dei venditori di giornali si confusero. Due venditori si erano fatti sul marciapiede e guardavano il pallone, tenendo nelle mani ognuno una copia del giornale che era arrivato mezz'ora prima da Milano. I pacchi dei giornali odoravano di inchiostro e i due venditori guardavano il piccolo globo rosso che saliva. Le loro bocche tacevano semiaperte, sformate e quasi appesantite dal quotidiano gridare. Un'auto s'arrestò di colpo per non investire due passanti che si erano fermati nel mezzo della strada. L'uomo che era al volante chiese cos'era successo. «Niente», gli risposero. «Un pallone è scappato». E anche l'uomo che era al volante volse lo sguardo al cielo e disse: «E per un pallone tante storie!» «Circolate!» disse allora la guardia, che s'era avvicinata, attratta da quella confusione. I passanti salirono sul marciapiedi senza mai abbandonare con lo sguardo il piccolo globo che saliva. L'auto invece restò ferma, perché il motore non riprendeva. Tutto ciò era avvenuto in pochi secondi e contemporaneamente. Il pallone non era salito più di una dozzina di metri quando il vento, che spirava di sopra i tetti delle case, lo portò di colpo vicino alla colonna. Il suo improvviso cambiamento di rotta strappò un grido festoso ed esagerato ai due venditori di giornali che sembrarono svegliarsi di colpo. I vetturini risposero in coro e il gruppetto dei passanti fermo sul marciapiedi scoppiò a ridere. «Circolate!» disse la guardia. Aveva sino ad allora resistito alla tentazione di guardare in alto, persuaso che si stesse tentando uno scherzo ai suoi danni. Ma ormai cedeva. Si volse, scosse la testa e non disse nulla. Guardava il pallone e per un attimo dimenticò di tornare al suo posto, ma quell'attimo bastò. Sandro De Feo, che in quel momento aveva acquistato un giornale, affrettò il passo per vedere cosa stesse succedendo nella piazza. Probabilmente una dimostrazione che la polizia tentava invano di soffocare. Arrivò all'angolo della galleria e vide che un autobus s'era fermato. Il conducente premeva con forza sul clacson per far scansare la gente. Ma l'auto, che ostruiva il passaggio, non poteva né proseguire né tornare indietro, e l'uomo al volante imprecava rosso in volto. Quando il conducente dell'autobus vide il pallone e capì, maledisse la folla. «Ma non hanno niente da fare!» urlò, volgendosi all'uomo che staccava i biglietti. Costui non rispose nemmeno, era pallido, stanco, con la barba di 2 giorni. Staccava i biglietti senza guardare in faccia i passeggeri. Del pallone non gli importava nulla, non l'aveva proprio visto. In una sala del circolo Bernini, 2 vecchi nobili stavano conversando vicino ad una finestra, seduti nelle loro poltrone. «L'errore di Mussolini, diceva il conte D, è stato quello di essersi messo contro i circoli. I circoli, doveva lasciarli perdere». Il barone N annuiva col capo lentamente. Non sapeva che in Italia i circoli vogliono dire prima di tutto il denaro, poi la tradizione, le glorie, no? I carabinieri e l'esercito, l'aristocrazia, insomma, tutto quanto c'è di vero e di solido. Giusto, rispose il suo amico e poi aggiunse, vede, caro conte, quando io stavo in Inghilterra, insomma, la differenza tra l'Italia e l'Inghilterra è questa. In Italia, se lei cavando il fazzoletto di tasca per soffiarsi il naso perde 10 lire, beh, ha perso 10 lire. In Inghilterra, lei cavando il fazzoletto di tasca per soffiarsi il naso non può perdere meno di 1 scellino. Mi sono spiegato? Il conte non rispose. Dalla piazza stava giungendo un gridare improvviso. Si alzò, guardò oltre i vetri e quando si volse al suo interlocutore disse «Non è niente, è un pallone».
«E 1 scellino quanto fa?»
«1 scellino fa 80 lire, lei capisce la differenza», concluse il barone. Poi si alzò, anche lui, e restò alla finestra con occhi fissi al piccolo globo rosso, che intanto aveva raggiunto il poggiolo della colonna e, spinto dal vento, s'era fermato contro le sbarre di ferro della balaustra. Ondeggiava calmo, pronto a riprendere il volo appena si fosse disincagliato. La statua di bronzo di San Paolo sul piedistallo terminale si disegnava bruna nel cielo, sempre più verde. I conducenti di taxi e i vetturini ridevano e cominciavano a darsi colpi sulla schiena, a scapaccioni per scherzare. «Scommettiamo che non si stacca?» disse un conducente. Un altro accettò. Scommettevano una sigaretta. Tutti e due stettero a guardare, diventati improvvisamente i veri proprietari del palloncino, convinti ognuno che il palloncino non avrebbe potuto tradirli. Sulle prime i redattori del Tempo, che erano usciti dalle loro stanze sulla loggia, non capirono cosa era successo e perché giù nella piazza tutti guardavano la colonna. Purtroppo la stessa colonna impediva loro di vedere il pallone. «È qualcuno che si vuole ammazzare», disse un cronista, e di corsa raggiunse le scale. «Ora non mi meraviglierei», diceva intanto Sandro De Feo al filosofo Panfilo Gentile, mentre passeggiavano sotto la galleria. «Ora non mi meraviglierei che qualcuno vedesse la statua di San Paolo muovere la testa». Panfilo Gentile rise cordialmente, ma poi disse «Non è importante che le statue muovano la testa, è importante che la gente veda che la muovano. Il miracolo è in chi osserva». E così dicendo si chinò ad aggiustare la museruola della sua cagnetta. Il pallone ondeggiava sempre più lentamente, ma la folla non s'era ancora distratta da quello spettacolo. Vicino alla fontana anche il bambino s'era calmato e guardava. La mamma gli aveva promesso un altro pallone, benché oggi un pallone costi 100 lire. Una volta nei negozi li regalavano. «Cos'è successo?» chiese Saragat a Tremelloni, che in quel momento entrava nella sede del Partito Socialista dei Lavoratori. «Sciocchezze», rispose Tremelloni. «Stanno tutti a bocca aperta a guardare un pallone, un palloncino colorato». Saragat ebbe un gesto di noia e fissò lo sguardo miope nel soffitto. Forse ricordava che una volta da giovane aveva scritto e pubblicato dei versi. E infine disse: «Se il pallone parlasse lo applaudirebbero». E tutti e due andarono alla finestra e restarono a guardare il panorama. La piazza brulicava di gente, oltre le terrazze e i tetti, sulla torretta del Quirinale, la grande bandiera tricolore stava calando lungo l'asta, a brevi scatti. Il chiasso del traffico impedì a Saragat e a Tremelloni di udire il segnale dell'attenti che il vento portava dal cortile del palazzo. Nemmeno il conte Sforza udì il segnale della tromba. «Mi piace questa gente che sta ferma a guardare un pallone», disse al giovane segretario Calef. Stavano tutti e due nel vano della finestra, al primo piano di Palazzo Ghigi, e guardavano la piazza. «Sì, eccellenza», disse Calef. E Sforza continuò. «È segno che la gente è ancora curiosa, che sa distrarsi e divertirsi con poco. È un segno di saggezza». Calef annuì e aggiunse: «E che altre facce hanno le persone quando non stanno ferme a guardare un oratore?» Ma il conte Sforza non rispose. Guardava il palloncino che ondeggiava, adesso più forte, e sembrava sul punto di liberarsi. «Ecco, ora si stacca!» esclamò. Un gridare confuso dalla piazza, erano i venturini, confermò che il pallone s'era staccato e riprendeva il suo volo. Ora il vento lo spingeva verso Montecitorio. Passò davanti alle finestre dell'appartamento del presidente. Gronchi era al suo tavolo e alzò gli occhi proprio mentre il pallone passava. «Toh!» disse. «Un pallone!» ma rimase al tavolo. Il pallone superò le ultime finestre e scomparve oltre il tetto. Il conducente del taxi che aveva vinto la scommessa rimise gli occhiali nel taschino e accese la sigaretta. Fu lui a raccontarmi cos'era successo e perché il traffico si era fermato. E seguendo il volo di un palloncino, concludo la lettura della prima parte di Italica, un Novecento in racconti e profezie. Alla prossima settimana.